Rossetti, insegno filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università Milano Bicocca e mi occupo ormai da qualche anno di privacy in generale, con i miei studenti ma non solo, insomma. Il mio approccio ovviamente non è un approccio né tecnico né giuridico, ma quello che cerco io di dare all'idea di privacy è un approccio di tipo filosofico. Io sono uno studioso di filosofia, di quel tipo di filosofia che si chiama filosofia analitica del linguaggio, un tipo di filosofia che non ha molto successo in Italia. La filosofia in Italia è fondamentalmente tecnofoba, ha paura della tecnologia, perché il motto che si dice sempre, no, la tecnologia non pensa. In realtà questo modo di fare filosofia, che è quello di gran lunga più diffuso nei paesi anglosassoni, anzi è di gran lunga più diffuso al mondo, è un modo di fare filosofia che non ha paura della tecnologia, anzi prende atto del fatto che la tecnologia esista e tutto sommato lo ritiene un vantaggio. La tecnologia è un'espressione della cultura umana, esattamente come lo è la letteratura, lo è una poesia, lo è un film, è una maniera semplicemente diversa di esprimere queste cose. Ecco, dal mio punto di vista, quindi, di studioso di filosofia analitica, quello che io non riesco a capire da un po' di tempo a questa parte è che cosa significhi la parola privacy proprio, è proprio il termine privacy. Anche stamattina, no? Moltissime persone hanno parlato di privacy, però hanno parlato di cose diverse tra di loro, a volte radicalmente diverse. Privacy vuol dire molte cose, io cercherò di fare chiarezza, di provare a fare chiarezza su queste cose, ci proverò, non è detto che ci riesca, insomma. Io sono venuto qui l'anno scorso e pensavo di tornare quest'anno presentando la monografia sulla privacy che sto scrivendo ormai da un po' di tempo. Non ce l'ho ancora questa monografia, perché in realtà la complessità cresce andando avanti. La prima cosa su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è una distinzione operata dall'Assemblea dei Garanti della Privacy Europei in una riunione dell'ottobre del 2009. Nel documento finale, quasi in un angolino, i garanti europei della privacy distinguono tra protezione dei dati personali e protezione della privacy. Cioè, dicendo che privacy, implicitamente, che privacy e dati personali sono due cose diverse. La nostra autorità non è l'autorità della privacy, anzi tutte queste autorità non sono l'autorità della privacy, sono autorità della protezione dei dati personali. Secondo me questa è la prima cosa da tenere in mente, perché
scusami.
A mio avviso, in Italia, che c'è gli ultimi sei mesi di privacy, io credo si parli troppo. E soprattutto troppo spesso a sproposito. La mia paura è che la privacy venga usata, l'idea di privacy venga tirata, un po' come l'idea di copyright è stato tirato per coprire cose che fino a 20 anni fa non coprivano niente. Le persone spesso dimenticano che il software è nato free.
Una
e poi è diventato proprietario e poi è stato sottoposto a una particolare
recentemente
il software
nasce
qui. I primi che facevano il software non avevano la minima idea di mettere in qualche modo, la firma sì, non avevano la minima idea di porre il software sotto tutela di proprietà intellettuale.
Pensiamo alla nostra direttiva, la
mia paura,
cui si basa la direttiva,
sono legata anche alle condizioni in cui noi viviamo in Italia, e che la privacy venga usata per coprire, per tenere nascosti dati che invece noi cittadini
provate prima ancora che internet
anche perché insomma, in qualche modo non voglio fare facile demagogia, però c'è un'erogazione delle informazioni in Italia fatta da persone che con le nuove tecnologie non hanno nessuna dimestichezza. Per esempio, il Consiglio,
il nostro coinvolgimento,
quando si è insediato, ha detto chiaramente: io sono settantenne di internet, non capisco niente.
Di pensare insieme a tutti gli altri,
non uso, non capisco niente
dell'industria, insieme alla società
però
civile.
Però è inquietante questa cosa. Quindi, io vorrei che la privacy, l'idea di privacy, fosse in qualche modo ridefinita, regole applicate effettivamente ai contesti che vanno applicati,
che cerchino di portare
anche qui.
Un correttivo ai...
Il mio problema quindi è, ripeto, molto astratto, però è quello di trovare
tecnologico che non
dei criteri con i quali io possa definire quali sono i dati personali che sono soggetti a una tutela di privacy. Non vuol dire che gli altri non debbano essere protetti, d'accordo, però ci sono tipi di protezione che magari non sono quelli della privacy, e poi verso la fine farò un esempio. La prima cosa da non dimenticare, secondo me, allora, è vero che la privacy ha a che fare col trattamento dei dati, ok, soprattutto la società dell'informazione, però è anche vero che ha a che fare col trattamento dei dati, perché questi dati hanno a che fare con comportamenti degli esseri umani. È banale quasi da dire, no? se questi dati non contenessero descrizioni di me o dei miei comportamenti, non me ne fregherebbe niente tutto sommato della circolazione di questi dati. Quindi a me interessa anche concentrarmi su quei comportamenti che in qualche maniera la nostra società, o cercare di individuare quei comportamenti che la nostra società si ritiene devono essere coperti alla privacy. Ho cercato di individuare le ho chiamate dimensioni, insomma, però di cose a cui si fa riferimento quando si parla di privacy. Allora, la prima cosa a cui si fa riferimento quando si parla di privacy è la diffusione. Allora, il problema della privacy riguarda la diffusione dei dati personali. C'è stata un'evoluzione, non è che il problema sia oggi. Allora, quando non c'era nessun mezzo di comunicazione, nessun sistema di informazione globale, il metodo di diffusione era la diffusione orale, e la gente si faceva i fatti miei, violava la mia privacy con la chiacchiera. Le chiacchiere di paese violano molto spesso la privacy delle persone. Allora, primo step, la violazione orale, la chiacchiera. Secondo step, in qualche maniera, la diffusione della stampa. Anche qui insomma, è inutile ricordarlo, no? Però la privacy diventa diritto alla privacy perché il fatto che qualcuno si comporti in una certa maniera in un determinato luogo viene stampato, non viene saputo semplicemente lì nella casa in cui Warren e Brandis facevano i loro festini o nel paese, ma viene saputo viene risaputo sulla stampa nazionale.
La pubblicità basata
terzo step è
generale,
anche la diffusione per mezzo dei sistemi elettrici in generale, non necessariamente in quella televisione. Qui ho rimetto McLuhan ultimamente, basta, McLuhan dice un sacco di cose interessanti anche se non si immaginava ancora della rete, lui vede la televisione, però molte cose che dice per la televisione valgono in qualche modo anche per la rete. Quindi prima dimensione la diffusione, seconda diffusione, cioè seconda cosa di cui parliamo quando parliamo di privacy è il problema dell'anonimato, che non ha niente a che fare con il fatto che devi mandare lettere anonime secondo me o navigare in maniera anonima. L'anonimato ha a che fare col fatto che posso andare in giro, allora, l'esempio che ho fatto sempre, forse l'ho fatto anche l'anno scorso, scusate se ripeto, vado a comprare un giornalino porno al Daniele Ricolante, lo pago in contanti, di questa roba non resta traccia.
E prevenendo la possibilità di creare
secondo me un comportamento anonimo. Se io compro un filmino porno su internet, sarà da qualche parte la traccia della transazione sarà rimasta. Allora, anche qui però, questa idea di anonimato che non abbiamo, cioè il poter agire in pubblico senza agire pubblicamente, l'agire in pubblico senza che l'azione che lo faccio in pubblico viene in qualche modo ripresa, memorizzata, anche qui è un'idea molto nuova.
Utilizza il motore di ricerca, quindi fai
in un villaggio, anche qui, è come c'è la chiacchiera diffusiva, in un villaggio non c'è l'anonimato
basata sulle chiacchiere.
Se io abito in un paese di 100 abitanti, di 1000 abitanti, ci saranno due vicole, se vado a comprare un giornalino porno, non so come si dica, il giorno dopo lo sanno tutti. Magari se faccio il chirichetto lo sa anche il prete, peraltro. L'anonimato zero in questi contesti, l'anonimato proprio non esiste. L'anonimato cresce un po' nelle grandi città. Io ho un amico che è omosessuale da sempre, e lui dice, la mia vita è cambiata quando io dal mio piccolo paesino, di 1000 abitanti, per la mia vita è una piccola città di provincia, sono venuto a Milano. Perché? Perché a Milano mi sono reso conto che i comportamenti che io tenevo non interessavano nessuno. Io sono arrivato qui e non sono più tornato indietro. Perché la città raggiunge un livello di anonimato maggiore rispetto al paese. Di libertà, io direi, perché qui l'anonimato è un problema di libertà, chiaramente, no? Io sono libero di attuare comportamenti che in un villaggio, che in un paese non posso attuare.
Diciamo che su Chrome è un po' più semplice, un po' più...
Terzo aspetto, la dimensione mondo, ancora una volta. Io quando agisco in alcuni contesti, il mio sfondo divento anonimo perché il mio contesto di riferimento non è più neppure la città, ma è il mondo intero. Però tenete presente che ancora oggi in un villaggio non c'è anonimato. Non è che sia passata questa cosa. Ancora oggi in un villaggio è vero che io posso ordinare il giornalino pornografico via internet, però è anche vero che arriva, credo, voi non ci crederete, però mi hanno raccontato, non so che voi pensate che io faccia collezione di giornali porno, però mi dicono che i giornali porno arrivino in un volto scuro, tutto annerito. Allora, se arrivano, io abito in una pavia che fa 100.000 abitanti, quindi, allora, arrivano a me, non si nota, è ovvio che se arrivano in un volto del genere, un paio di 1.000 abitanti, il postino immediatamente capisce che è l'amico del fratello, della sorella, che lì dentro c'è una cosa di carattere pornografico. Terzo aspetto, con la quale la privacy secondo me ha a che fare, è la memoria.
è una cosa che invece non interpretare, interpretabile, in realtà ha strettamente
le informazioni che gli utenti,
anche qui,
che gli utenti creano.
Prima la presa del caffè era solamente quella mano personale, io mi ricordavo che quello là da giovane aveva fatto questa cosa, quindi la tramandavo,
accedere a queste informazioni. Noi possiamo,
poi la privacy, scusatemi, poi la memoria diventa, qui l'ho chiamata analogica, ma è veramente infelice la definizione che le ho dato, cioè
soprattutto nel momento in cui si
potevo registrare su carta, era una memoria tipo cartaceo, anche lì è una memoria più sicura, più potevo tramandare in maniera diversa, non semplicemente oralmente la mia memoria. Però immaginate avere una stampa piena di 10.000 fogli di carta o 10.000 appunti, 10.000 diari personali e trovarli dentro l'informazione che trovate, è chiaro, è praticamente impossibile. Ad oggi sono le memorie digitali che accumulano oltre un sacco di dati in più, e questo è il primo aspetto ovviamente rilevante in uno spazio fisico ridottissimo, ma soprattutto rendono i dati facilmente reperibili. In qualche modo quelle che ho individuato adesso sono
nella condizione di non poter,
hanno a che fare in qualche modo con una dimensione, con una, con lo sviluppo, se volete.
Cosa vuol dire? Vuol dire che
noi viviamo, anche qui non viviamo mai nello stesso contesto, però in generale potremmo dire che la dimensione che abbiamo raggiunto
nelle istituzioni
è quella della chiacchiera elettrica, quindi insomma io diffondo in tutto il mondo le notizie attraverso sistemi elettrici, l'anonimato scompare appunto perché a volte la mia immagine viene ripetuta nel villaggio globale,
queste argomentazioni siano più chiare, per cui poi non ci si scandalizzi.
Ci sono altri due aspetti della privacy che secondo me sono interessanti, o meglio altri quattro aspetti. Il primo è quello che riguarda quella che ha chiamato sono due dimensioni, sono due dimensioni diverse, insomma, che riguardano anche la maniera di fissare limiti, di cercare di fissare limiti al concetto di privacy, vergogna e pudore, che era l'idea che in realtà ho raccontato anche l'anno scorso. La privacy in generale copre quei comportamenti che vengono ritenuti vergognosi,
alla volontà del
non
service provider, è anche un
da me,
problema legato al rapporto fra service provider, internet service provider e Stato.
Quello che faccio di solito,
io credo che la società civile dovrebbe giocare un ruolo più
il naso
attivo
in
questa dinamica.
È una cosa di assoluta scortesia. D'accordo. Un giapponese è capace di tirare sul naso accanto a te per due ore piuttosto che tirare fuori un fazzoletto e soffiarselo, cosa che francamente a volte ti suscita anche istinti omicidi se sei lì vicino e anche in condizione in cui nessuno dei due se ne può andare. Però un giapponese ha proprio vergogna, è come per noi urinare in pubblico probabilmente. D'accordo. Quindi la vergogna, se utilizzata come strumento per definire ciò che è coperto dalla privacy, è culturalmente determinata. D'accordo? Culture diverse hanno anche adesso idee diverse di vergogna. Senza parlare appunto della prospettiva storica, se andate ad Efeso vedrete dei resti in cui ci sono fondamentalmente dei water uno accanto all'altro, ma letteralmente qui così, un po', hanno la dimensione dei seggiolini sugli aerei in classe economica della, quelli che avevo, okay, la gente stava uno accanto all'altro, edificava uno accanto all'altro.
Sempre di Google, parliamo
io non
di
riuscirei
Skype,
mai a compiere queste funzioni fisiologiche in queste condizioni, però evidentemente all'epoca no, all'epoca non era considerato vergognoso o socialmente sconveniente fare queste cose in pubblico e condividere in qualche maniera anche il frutto di queste. Allora, attenzione, però, allora se però la vergogna e il suo correlato personale, il pudore, allora ci sono cose che la società non considera vergognose fare in pubblico, però che noi consideriamo in qualche modo
quello che
di non voler condividere banalmente.
Questo dibattito tra di noi può durare all'infinito.
È una definizione totalmente arbitraria, però io con vergogna intendo appunto il rispetto di il sentimento che si prova in condizioni sociali, quindi la vergogna anche determinata, se volete, socialmente. Il pudore invece è qualcosa che
sarebbero disposti a dare ragione agli stati.
Però per alcuni baciarsi in pubblico non c'è nessun problema, non ha nessun problema, altri invece baciarsi in pubblico può essere un problema.
Non siamo noi ad avere in mano
non ho scelto peraltro il pudore come opposto della vergogna a caso, perché il pudore è stata negli anni 50 una categoria giuridica molto discussa, il comune senso del pudore. Allora, pensate alla differenza della concezione di pudore che c'era negli anni 50 dal pudore che c'è adesso. Io sono del 1966.
Formalmente sono d'accordo, però quando parlavo dei 9 mesi, dei 12 mesi,
lo scarto,
poi sono diventano 3
quando Raffaella Carrà, l'ombelico,
il garante
di voi probabilmente non ricordo, sanno che Raffaella Carrà ma non ricordano questa
cosa,
sui giornali,
tanto che è una
d'accordo,
contrasto tra noi,
ieri sera ho guardato le veline,
l'utenti, perché noi
l'ombelico è l'unica cosa che hanno coperta probabilmente,
cioè
seriamente, insomma.
Però
pensate, pensate come è cambiata l'idea di pudore da 30 anni a questa parte.
Possiamo avere differenti data retention policy nei vari paesi?
Allora, se io collego l'idea di privacy al pudore,
quindi noi facciamo un contratto nei confronti dell'utente, utente, per darti
devo
servizio a quel livello di qualità in lingua inglese, in lingua catalana, in lingua hindu, ho bisogno di
cambierà perché
l'utente può scegliere, allora
tutti qua noi siamo quelli, per usare una categoria di un libro che ho letto recentemente di Gian Piero Lotito, che mi è piaciuto molto, che mi permetto di consigliarvi, emigrati digitali, cioè siamo persone che sono nate in un periodo in cui le tecnologie dell'informazione non erano ancora diffuse,
e se nel caso in cui rispetti la legge,
e però le abbiamo adottate con entusiasmo, ci smanettiamo, alcuni hanno fatto il loro lavoro, però non si ha la categoria degli emigrati, si contrappone a quella degli immigrati, coloro che sono costretti ad utilizzare per lavoro queste tecnologie, quindi non lo fanno perché vogliono in qualche maniera, perché sono costretti a farlo.
Quello stato che gli chiederà,
queste due categorie si contrappongono però entrambe a quelle dei nativi digitali,
si arrabbierà
molto, cioè a coloro che sono nati,
non ci sarà
convenzionalmente,
sono stati arrabbiati,
dopo il 1994
ti obbliga o a cambiare le tue policy,
cioè persone che hanno avuto tutto il loro sviluppo sentimentale, emotivo, cognitivo in un'epoca in cui erano diffuse le nuove tecnologie, le tecnologie di informazione, quindi hanno subito, si sono anche divertiti in maniera, in modi fatti appositamente per essere utilizzati con queste nuove tecnologie. I nativi digitali faranno delle tecnologie un uso che noi, io credo anche più giovani tra di noi, semplicemente non riusciamo a immaginare.
Ah, io vado, apro una gelateria.
L'altro ieri era una
convegno. No, a parte gli scherzi. No, allora, noi abbiamo un nostro...
Che ci spiegava come sarà la rete nel 2012. Come sarà la rete nel 2012.
Che nessuno conosce. Qui in Italia, però, per esempio, in India e in Brasile...
Cioè, a me piace molto di alzarmi la mano e dirmi, ma se
titolo di merito, però, vuol dire che comunque abbiamo a che fare con
tre anni fa, quando
ti
ho incontrato, non mi
aggatto a quei temi. Abbiamo scelto, ad esempio, di avere anche lì
un approccio perché tre anni fa mi ha detto, guarda, tra tre anni
Federa
una roba...
Pieno controllo delle proprie...
Banalmente, non riusciamo, possiamo provarci, ma non riusciamo, non riusciremo a prevedere davvero,
per quello che riguarda
queste persone, come sarà dal punto di vista tecnologico? Io questo non ci provo.
Sezione del sito sono facilmente attivabili e permettono in qualsiasi momento di fare
un apprendista ingegnere.
Quindi cosa vuol dire? Rispondendo alla tua domanda, io credo
ma
che
non riusciamo neanche a immaginare
cambiare le policy di Facebook,
anche davvero
che sono abbastanza complesse,
come un attivo digitale,
ci muoveremo su quei tre pilastri che dicevamo prima, quindi trasparenza, cercare di essere
il suo senso
i più trasparenti possibili,
di che cosa si vergognerà le
informazioni che vengono raccolte,
quando tutti avranno su Facebook
scelta dare immediata
fotografia che li ritrae
facilmente agli utenti la possibilità di scegliere quali informazioni far conoscere agli altri, quali informazioni far vedere, quali informazioni condividere oppure no, e infine sicurezza, massimo livello di tutela delle informazioni personali e dell'identità digitale.
Io non so se sia bene o male questo, non so se sia questo segno del decadimento dei costumi e della fine della società occidentale, magari anche questo, io però quello che io dico è che non lo so.
Per le
quando i 1994, i sedicenni di adesso avranno 40 anni, la mia età, insomma, inizieranno a essere più o meno ascoltati negli ambiti lavorativi in cui agiscono, saranno ancora attuali i discorsi che noi stiamo facendo sulla privacy? Questa idea ha un correlato anche immediato, per la verità. Allora, se io connetto l'idea di privacy a quella di vergogna e di pudore, allora quello che viene messo sui social network non è un problema di privacy,
certo.
Non è un problema di privacy, o meglio, non è un problema legale, ma è un problema culturale. Allora io posso indignarmi del
Google
fatto
ha un'unica privacy policy che vale
foto,
su base globale in tutto
online,
quindi
però devo anche rassegnarmi
dei dati personali.
Allora, io posso cercare di mettere
in Italia è la stessa stessa policy rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Francia, rispetto ai paesi africani, rispetto all'India. Questo va aggiunto a due livelli di complessità. Primo livello di complessità, tre quarti dei paesi del mondo, come giustamente, non hanno una legge sulla privacy, non esiste legge sulla privacy. Questo vuol dire che per quei paesi il tipo di tutela che noi offriamo con le nostre policy
è molto più elevata rispetto aspetta, venuto, la, l'ho incontrato, è venuto al mio corso proprio nei giorni in cui aveva questa orrenda mutilazione informatica, sta vivendo
esempi che possono venire in mente molto
ricevendo, che la privacy in fondo,
però c'è anche una complessità maggiore,
il diritto ad avere una vita pubblica,
non c'è uniformità nella tutela della privacy nei vari paesi in cui operiamo, quindi il fatto di avere un'unica privacy policy si scontra con una frammentazione delle norme privacy nei vari paesi in cui operiamo. Si pensa ad esempio che negli Stati Uniti ci sono leggi sulla privacy, non è del tutto vero, in molti stati ci sono delle leggi sulla privacy che sono ancora più severe delle leggi che abbiamo in vigore qua in Europa.
Facebook,
se io mando un'email di spam in California,
se io devo fare qualcosa, rimproverare qualcosa a Facebook,
se finisce mai, ma lì ci finisco veramente,
mi impedisce di esprimere, cioè mi toglie delle cose che io voglio mettere.
E in più ci troviamo di fronte a un'implementazione delle norme, delle direttive sulla privacy in Europa, che non è del tutto uniforme.
Lo slogan funziona, dal punto di vista concettuale non funziona prima, ha delle linee guida. Concepire la privacy come il diritto, in realtà,
quindi cosa voglio dire? Voglio dire che quella complessità che tu rappresentavi non è tanto a livello Google nei confronti dell'utente, quanto nei confronti di
perché è l'ultima dimensione
nel quale noi offriamo i nostri servizi,
avrebbe
e sicuramente
la
sono d'accordo con te, una discussione
oggi,
seria
ma
sulla
è diventata una delle tante
internet,
è quella libertà di vita
sul tema della privacy, su allora, principi
il concetto di
privacy
gioca
la privacy
anche su,
a livello
su questa dicotomia
a livello globale potrebbe essere estremamente utile nel aiutarci nei paesi in cui non ci sono leggi sulla privacy,
la parola privacy
avere una tutela minima e allo stesso tempo
le cose sono molto complicate anche in questo,
hanno esattamente un punto di riferimento etico al quale,
in due contesti che almeno apparentemente sono culturalmente omologhi per quanto ci
scusate, ci siamo potuti permettere una sessione di cui andare che durerebbe nei nostri desideri per ore, visto che c'è questa grande disponibilità, ma dobbiamo anche cercare di mantenere un attimo i binari del nostro orario, anche perché c'è un'altra piccola
negli Stati Uniti.
Abbiamo una piccola novità. Intanto appunto Marco rimarrà tutto il giorno e c'è tempo per fare magari due chiacchiere, ma Marco si è offerto a nome appunto di Google di fare quello che noi tutti gli anni chiediamo ai vincitori dei Big Brother Awards, perché ovviamente i Big Brother Awards, specialmente nelle formule vecchie, venivano annunciati all'ultimo momento e già la voglia di ritirare i premi può essere veramente poca. Poi se non si dà neanche un minimo di possibilità di ritirarlo effettivamente non viene mai nessuno. Infatti nella storia di Big Brother Awards c'è stato un unico ritiro da parte di un dipendente Telecom, quasi un incontro tempo fa. Google ha vinto nel 2007, lo ricordo, il premio di tecnologia più invasiva. Abbiamo invitato tutti ovviamente i vincitori sia nel 2007 che nel 2008 come tutti gli anni a venire a ritirarlo, e approfittiamo di questa simpatica occasione per consegnare il premio a Google, anche se con un po' di ritardo
in Europa. Autorità americane e italiane, quando si parla dal punto di vista giuridico, è che loro concepiscono la privacy in maniera diversa. Ci sono due idee di privacy, quindi il pubblico ministero americano quando parla di privacy con il PM italiano in realtà sta parlando di una cosa che non è esattamente la stessa. E quindi i problemi per far circolare informazioni di questo genere sono davvero. Ultima cosa per finire, io vorrei che il discorso studiata dal punto di vista della legge.
Adesso l'ultimo relatore della mattinata, Andrea Rossetti.
Prego. Ma il concetto di privacy viene
per la legge. Non faccio niente con questo, sono punti.
L'idea di privacy che noi abbiamo
non ho slide,
sarà quella che dovrà dare forma alle nuove leggi. Ma non
da mostrarvi. Sì, sì, Andrea Rossetti, io insegno.
Grazie.
25, sì, no, ma io sarò ancora più breve di 25 minuti in realtà, perché anche qui vorrei. Allora.